Capitolo undicesimo. Seconda visione intermedia. La misurazione del Tempio e il ministero dei due testimoni. All'inizio del capitolo 11 del libro dell'Apocalisse ci viene data un'indicazione molto importante riguardo a ciò che avverrà durante gli ultimi 3 anni e mezzo, dopo che il Tempio sarà stato ricostruito. L'odierno diritto internazionale protegge le chiese in generale, ma non l'area circostante. Per questo motivo, solo il cortile sarà dato ai gentili durante i 3 anni e mezzo della grande tribolazione. Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: levati e misura il tempio di Dio e l'altare e annovera quelli che vi adorano, ma tralascia il cortile che è fuori dal tempio e non lo misurare, perché esso è stato dato ai gentili e questi calpesteranno la santa città per 42 mesi. Apocalisse capitolo 11 versi 1-2. Qui si tratta del tempo della grande tribolazione, dopo i primi 3 anni e mezzo durante i quali i due profeti avranno esercitato il loro ministero e il tempio sarà stato riedificato. È una perfetta divisione del tempo e una perfetta descrizione dei fatti. Perfino l'altare dei sacrifici venne misurato. Questo ci riporta al libro di Daniele, capitolo 9, versetto 27, dove sta scritto che in mezzo all'ultima settimana d'anni sacrificio e oblazione verranno tolti. Il profeta Ezechiele vide il Tempio e dal capitolo 40 al capitolo 47 del suo libro lo descrive con tutti i dettagli del suo interno. La descrizione rende palese che anche il Tempio futuro sarà costruito come il primo. Il terzo Tempio, la casa di Dio a Gerusalemme, sarà ricostruita al suo posto originale e sarà presente anche nel regno millenario. Molti passi biblici confermano questo fatto. Isaia capitolo 2 versi 2-3, Isaia capitolo 56 verso 7, Ezechiele capitolo 47, Ageo capitolo 2 verso 9, Zaccaria capitolo 14 versi 20-21, Apocalisse capitolo 7 verso 15 e altri. Il monte del Tempio è una parte di Sion, per questo i 144.000 vengono visti sul monte Sion. La divisione del tempo è la descrizione delle circostanze concomitanti dei differenti avvenimenti. Sono così evidenti che tutto ciò dovrebbe essere chiaro e facilmente comprensibile per ogni lettore. Per quanto concerne il ministero dei due testimoni, anche la sua durata viene specificata, ovvero 3 anni e mezzo. E io darò ai miei due testimoni di profetare, ed essi profeteranno per 1260 giorni, vestiti di cilicio. Apocalisse capitolo 11 verso 3. Allorquando nella scrittura viene usata la nozione del tempo, 42 mesi o 1260 giorni o un tempo dei tempi e la metà di un tempo, ci si riferisce sempre ad una metà della 70ª settimana di Daniele. Per quanto concerne gli avvenimenti preannunciati, bisogna stare molto attenti a ordinarli nella giusta metà della settimana. I due profeti, i due unti, vengono chiamati anche ulivi. Il profeta Zaccaria li vide a destra e a sinistra del candelabro. Zaccaria capitolo 4 versi 11-14. Ciò sta a significare che il loro ministero non si compie nel tempo della Chiesa neotestamentaria, ma appaiono dopo il compimento e il rapimento della Chiesa sposa. Perché solo dopo questi avvenimenti Israele sarà salvato. Romani capitolo 11 verso 25, Atti degli Apostoli capitolo 15 verso 14 e 16 e altri. Chi considera il loro ministero non può non pensare a Mosè ed Elia, sulla cui autorevole parola Dio agiva. Infatti, durante il ministero di Mosè, delle piaghe terribili, Esodo capitolo 7 fino a 12, colpirono l'Egitto, come l'acqua mutata in sangue. Durante il ministero di Elia, il cielo fu chiuso per 3 anni e mezzo ed il fuoco cadde dal cielo. Secondo libro del Re, capitolo 1, verso 10. Entrambe le cose si ripeteranno nel ministero dei due testimoni. Nella vita di Enoch non c'è nulla che possa farci pensare ai prodigi avveratisi nel ministero dei due testimoni. Enoch era il 7° dopo Adamo. Genesi capitolo 5 versi 19-24, Giuda verso 14, Ebrei capitolo 11 versi 5-6. Ed è un'immagine perfetta dei veri credenti viventi della 7ª e ultima epoca della Chiesa, i quali non vedranno la morte, ma saranno mutati e rapiti. Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 15, versi 51-57, Prima Epistola ai Tessalonicesi, capitolo 4, versi 13-17 e altri. Mosè ed Elia furono anche quelli che scesero sul monte della trasfigurazione e parlarono col Signore, Matteo capitolo 17 e altri. Entrambi questi profeti vengono citati negli ultimi 3 versetti dell'Antico Testamento, nel libro del profeta Malachia, Malachia capitolo 4 versi 4-5. Mosè, lo scrittore dei 5 libri della Torah, è per gli ebrei il più grande profeta, ed Elia è per loro il più importante dei profeti, perché secondo la fede scritturale ebraica egli deve venire prima dell'apparizione del Messia. Il profeta Isaia li descrive quali eroi, quali messaggeri di pace. Nel versetto successivo viene citata la rottura del patto. Ecco, i loro eroi gridano di fuori, i messaggeri di pace piangono amaramente, le strade sono deserte, nessuno passa più per le vie, il nemico ha rotto il patto, disprezza le città, non tiene in alcun conto gli uomini. Isaia capitolo 33 versi 7-8. Ora mi leverò, dice l'Eterno, ora sarò esaltato, ora mergerò in alto. I peccatori sono presi da spavento in Sion. Un tremito s'è impadronito degli empi. Chi di noi potrà resistere al fuoco divorante? Chi di noi potrà resistere alle fiamme eterne? Gli occhi tuoi mireranno il Re nella sua bellezza, contempleranno il paese che si estende lontano. Isaia capitolo 33 versi 10-17. Espanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi riguarderanno a me, a colui che si hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Zaccaria capitolo 12 verso 10. Gli unti di Dio sono leoni di Dio, hanno assoluta autorità divina, e ciò che essi pronunciano nel nome del Signore si avvera. Il loro compito non consiste solo nella chiamata dei 144.000, ma anche nel pronunciare dei giudizi sui popoli e di profetare. Secondo quanto viene indicato alla fine del capitolo 10 dell'Apocalisse e dopo la loro testimonianza, essi verranno uccisi. E gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali gli uni agli altri, perché questi due profeti avranno tormentati gli abitanti della terra. Apocalisse capitolo 11 verso 10. Gli uomini dei vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro corpi morti. Fino a poco tempo fa, dei criticoni della Sacra Bibbia hanno scosso il capo, soprattutto per questo versetto, chiedendosi come ciò fosse possibile. In realtà, oggi, tramite la televisione, è possibile che tutto il mondo veda i loro corpi morti. Così, anche in questo punto, la Sacra Scrittura ha ragione, fino alla fine, fin nell'eternità. E in capo ai 3 giorni e mezzo, uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro, ed essi si drizzarono in piedi e grande spavento cadde su quelli che li videro. Ed essi udirono una gran voce dal cielo che diceva loro: salite qua. Ed essi salirono al cielo nella nuvola e i loro nemici li videro. E in quell'ora si fece un gran terremoto e la 10ª parte della città cadde e 7.000 persone furono uccise nel terremoto e il rimanente fu spaventato e dette gloria all'Iddio del cielo. Apocalisse capitolo 11 versi 11-13. La 7ª tromba, canto trionfale nel cielo, proclamazione del regno sulla terra. Dopo che l'apostolo Giovanni vide gli avvenimenti relativi al ministero dei due testimoni, vide pure la fine di quella epoca ed egli descrive quel che avviene nel tempo della tromba del 7º angelo. Ed il 7º angelo suonò e si fecero gran voci nel cielo che dicevano: il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E i 24 anziani seduti nel cospetto di Dio sui loro troni si gettarono giù sulle loro facce e adorarono il Dio dicendo: noi ti ringraziamo, o Signore, il Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo gran potere ed hai assunto il regno. Apocalisse capitolo 11 versi 15-17. Come annunciato nel capitolo 10 dell'Apocalisse, in quel momento il mistero di Dio in Cristo troverà il suo compimento ed egli prenderà possesso del suo regno. Con ciò egli amministrerà la giustizia sopra i popoli in un giudizio preliminare e giudicherà anche i morti che verranno risuscitati prima dell'inizio del regno millenario. Egli ricompenserà i suoi servitori, i profeti e tutti i santi che temono il suo nome e che anche nella grande tribolazione saranno rimasti fedeli fino alla morte. Le nazioni s'erano adirate, ma l'ira tua è giunta, ed è giunto il tempo di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servitori, i profeti, ed ai santi e a quelli che temono il tuo nome, e piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Apocalisse capitolo 11 verso 18. Per il tema dei diversi giudizi prima dell'instaurazione del regno ci sono anche i seguenti passi biblici. Isaia capitolo 2 versi 2-4, Michea capitolo 4 versi 1-5, Matteo capitolo 25 versi 31-46, Daniele capitolo 7 versi 9-14, Apocalisse capitolo 20 versi 4-6 e altri. I giudizi prima e dopo il regno ci vengono descritti in ogni dettaglio. In primo luogo, tutti quelli annoverati tra i rapiti compariranno davanti al tribunale di Cristo. Debbono essere giudicati, anche se sono destinati a festeggiare le nozze dell'agnello, poi a giudicare il mondo e a regnare con il Signore. L'Apostolo Paolo scrive: poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Cristo. Così dunque ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Romani capitolo 14 versi 10-12. Egli scrive ancora: poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato o bene o male. Seconda epistola ai Corinzi, capitolo 5, verso 10. E non v'è creatura alcuna che sia occulta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione. Ebrei capitolo 4 verso 13. L'Apostolo Paolo era sicuro della sua posizione davanti a Dio, ma egli vedeva il Signore anche come il suo giudice, che pronuncerà una sentenza giusta in ogni giudizio. Prima della sua dipartita egli testimoniò: del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Seconda epistola a Timoteo, capitolo 4, verso 8. Un re, prima di salire al trono per regnare, deve essere incoronato. Quando il Signore scende dopo la cena delle nozze per decidere dell'ultima battaglia e per assumere il regno, egli ha sul capo molti diademi. Apocalisse capitolo 19 verso 12. Tutti coloro che regneranno con lui e che sono destinati alla sua regalità verranno anch'essi incoronati prima di poter sedere con lui sul suo trono. Se tutti i credenti fossero consci del fatto che debbono comparire davanti al tribunale di Cristo, ben presto le cose cambierebbero tra la sposa di Cristo. Verrebbero il timore di Dio e la decenza nelle loro conversazioni e nella loro vita. Or io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Matteo capitolo 12 versi 36-37. Il Signore giudicherà il suo popolo. Ebrei capitolo 10 verso 30. Ci viene detto nei versetti precedenti chi erano questi credenti e cosa avevano fatto. Tutto sarà chiarito. Nessuna domanda rimarrà senza risposta e nessun problema senza soluzione. Cosicché non giudicate di nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. E allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Prima epistola ai Corinzi, capitolo 4, verso 5. L'apostolo Paolo ha inquadrato in maniera appropriata questi due giudizi differenti e cronologicamente separati l'uno dall'altro, e scrive al suo collaboratore Timoteo: «Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti, e per la sua apparizione e per il suo regno». Seconda epistola a Timoteo, capitolo 4, verso 1. Paolo si riferiva all'apparizione di Cristo quando parlò del fatto che il giusto giudice gli assegnerà la corona di giustizia, e non solo a lui, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione, tra i quali è annoverata l'intera sposa di Cristo. Egli però si riferisce anche al giudizio dei vivi e dei morti in concomitanza con l'instaurazione del suo regno, dunque prima dell'inizio del millennio. Anche l'opera di ogni credente e il lavoro nel regno di Dio sarà messo alla prova in quel giorno. L'opera di ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno ha ad apparire quel fuoco, e il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno. Prima epistola ai Corinzi, capitolo 3, verso 13. In quel momento, dopo la cena delle nozze, ma prima dell'instaurazione del regno, il Signore adempie le due parti del seguente passo biblico: una parte tra gli increduli, l'altra tra i credenti. Quando il Signor Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Seconda epistola ai Tessalonicesi, capitolo 1, versi 7-10. A causa di un falso insegnamento basato sul passo dell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24, e altri brani simili, molti credenti vivono con l'idea di non dover mai comparire davanti ad un tribunale e vivono come vogliono. Le parole del Signore nel versetto succitato si riferiscono chiaramente all'ultimo giudizio, dove tutti coloro che appartengono alla prima risurrezione non debbono più comparire. Per esempio, anche il versetto 24 del capitolo 5 del Vangelo di Giovanni deve essere visto in collegamento con il versetto 29. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Con questo giudizio si pensa all'ultimo giudizio davanti al gran trono bianco. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Giovanni capitolo 5 versi 24-29. La prima risurrezione viene chiamata dal nostro Signore la risurrezione di vita, la seconda la risurrezione di giudizio. È ovvio che la schiera dei primogeniti non appare all'ultimo giudizio. Il profeta Isaia vide in visione quel che sarebbe avvenuto anche prima dell'inizio del regno, con gli eserciti che sono nell'aria, i quali saranno precipitati con Satana sulla terra. In quel giorno l'Eterno punirà nei luoghi eccelsi l'esercito di lassù, e giù sulla terra il re della terra. Saranno raunati assieme, come si fa dei prigionieri nel carcere sottoterra. Saranno rinchiusi nella prigione, e dopo un gran numero di giorni saranno puniti. La luna sarà coperta di rossore e il sole di vergogna, poiché l'Eterno degli eserciti regnerà sul monte di Sion ed in Gerusalemme, fulgido di gloria in presenza dei suoi anziani. Isaia capitolo 24, versi 21-23. Gli angeli e gli uomini ribelli verso Dio, che si sono sollevati in modo particolare contro di Lui, verranno giudicati in questo giudizio preliminare e rinchiusi insieme. Tuttavia, come sta scritto, dopo gran numero di giorni saranno puniti, cioè dopo i 1000 anni, all'ultimo giudizio. Anche Satana sarà legato per questo periodo di 1000 anni e gettato nell'abisso. Apocalisse capitolo 20, versi 1-2. Il profeta chiede al Signore se anche i martiri prenderanno parte alla prima risurrezione. I tuoi morti vivranno di nuovo? I miei corpi morti? Sì, risorgeranno. Svegliatevi e giubilate, o voi che abitate nella polvere. Vedi anche Daniele capitolo 2 verso 2. Poiché, ecco, l'Eterno esce dalla sua dimora per punire l'iniquità degli abitanti della terra, e la terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto, e non terrà più coperti gli uccisi. Isaia capitolo 26 versi 19-21. Va notato che qui si parla di persone che nel passato e nel futuro subiscono la morte a causa della persecuzione. Apocalisse capitolo 6 versi 9-11. Apocalisse capitolo 13 verso 15, Apocalisse capitolo 18 verso 24, Apocalisse capitolo 20 verso 4. Qui non si parla di persone che hanno avuto una morte naturale e seppellite. Qui non si apre nessuna tomba. Non è la generale risurrezione dei morti, ma, come risulta dal contesto, quella dei martiri che hanno sigillato la loro fede con la propria vita e che troppo spesso furono sotterrati in fosse comuni. Il Signore stesso chiederà conto a chi è stato partecipe e si è reso colpevole di simili cose. Dalla domanda «I tuoi morti vivranno di nuovo?» «I miei corpi morti?» si evince che queste persone sono proprietà di Dio. Nel quinto suggello è stato detto alle anime che debbono pazientare ancora un po' di tempo, finché anche i loro fratelli e conservi abbiano subito il martirio come loro. Anche il profeta Ezechiele, nel capitolo 37 del suo libro, dal versetto 1 al versetto 10, ha profetizzato riguardo a questo avvenimento. «E rivivrete, e conoscerete che io sono l'Eterno. Vieni dai quattro venti, o spirito, e soffia su questi uccisi, e fa che rivivano». Ezechiele capitolo 37, versi 6-9. Ciò è per il futuro e riguarda coloro che durante la persecuzione saranno uccisi nella valle di Israele. La seconda parte si è già avverata Ezechiele capitolo 37 versi 11-14. In essa si parla più volte dell'apertura dei sepolcri. Così parla il Signore, l'Eterno: ecco, io aprirò i vostri sepolcri, vi trarrò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele, e metterò in voi il mio spirito, e voi tornerete alla vita. Vi porrò sul vostro suolo, Israele, e conoscerete che io, l'Eterno, ho parlato e ho messo la cosa ad effetto, dice l'Eterno. Ezechiele capitolo 37 versi 12-14. Secondo l'Evangelo di Matteo, Matteo capitolo 27 versi 51-56, ciò è avvenuto alla risurrezione del nostro Signore e riguardava tutti i santi eletti dell'arco di tempo dell'Antico Testamento. E le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, ed usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa città ed apparvero a molti. Matteo capitolo 27 versi 52-53. Secondo il versetto 4 del capitolo 20 dell'Apocalisse, i martiri della grande tribolazione sono gli uccisi, che non escono dai sepolcri, ma che rivivono e saranno partecipi del regno millenario. Alla fine del capitolo 37 del libro del profeta Ezechiele, la conclusione del patto con Israele viene messa in evidenza e confermata ancora una volta. Nel capitolo 10 dell'Apocalisse, l'angelo del patto scese sulla terra. Qui invece l'arca del patto è visibile nel cielo. E il tempio di Dio che è nel cielo fu aperto, e si vide nel suo tempio l'arca del suo patto, e vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto ed una forte gragnuola. Apocalisse capitolo 11 verso 19.